Capitolo ventesimo, nel quale Nicola finalmente incontra lo zio, al quale esprime i propri sentimenti con molto candore, la risoluzione che egli prende. La piccola signorina Lacrivi trotterellava rapidamente per diverse vie diretta all'estremità occidentale di Londra la mattina di lunedì di buon'ora, il giorno dopo il pranzo, incaricata dell'importante commissione che la signorina Nickleby stava troppo indisposta per recarsi a lavorare, ma che sperava di potervi andare la mattina seguente. E siccome la signorina Lacrivi procedeva volgendo in mente varie gentili forme ed eleganti modi di elocuzione, con lo scopo di scegliere i più adatti da adornarne la sua comunicazione, ella pensò molto sulla possibile causa dell'indisposizione della sua giovane amica.
«Io non capisco», si disse la signorina Lacrivi. «Ieri sera ella aveva gli occhi rossi. Disse di avere il mal di capo, ma col mal di capo non si hanno gli occhi rossi. Deve aver pianto».
Giunta a questa conclusione, che in verità aveva già formata con sua perfetta soddisfazione la sera prima, la signorina Lacrivi si mise a considerare, come aveva fatto quasi tutta la notte, quale nuova cagione di infelicità potesse probabilmente aver avuta la sua giovane amica.
«Non mi riesce di pensare a nulla», disse la piccola pittrice di miniature, «proprio a nulla, salvo che non sia la condotta di quel vecchio orso. L'avrà trattata male, forse. Brutto animale!»
Sollevata da questa espressione di opinione, sebbene fosse stata detta alla libera aria, la signorina Lacrivi arrivò frettolosa alla sede di Madama Mantalini, dove, informata che la potenza al governo non era ancora fuori dal letto, chiese un colloquio con quella che la rappresentava nel comando.
«Per quanto riguarda me», disse la signorina Nag, dopo che le fu dato il messaggio con molti abbellimenti oratori, «io potrei fare a meno per sempre della signorina Nickleby».
«Ah, veramente?»
soggiunse la signorina Lacrivi gravemente offesa.
«Ma voi sapete che non siete la padrona della ditta e perciò non conta un bel nulla».
«Benissimo», disse la signorina Nag.
«Avete qualche altro ordine per me?»
«No, non ne ho, signorina»,
soggiunse la signorina Lacrivi.
«Allora buongiorno, signorina», disse la signorina Nag.
«Buongiorno a voi, signorina, e tante grazie per la vostra estrema cortesia e la vostra educazione»,
soggiunse la signorina Lacrivi. Chiusosi così il colloquio, durante il quale le due donne avevano tremato molto e si erano conservate meravigliosamente cortesi, indizi certi che erano a un dito da un disperato litigio, la signorina Lacrivi si slanciò fuori della stanza e si trovò nella via.
«Vorrei sapere chi è», si disse la strana piccola pittrice. «Proprio una persona degna d'essere conosciuta. Mi piacerebbe di aver da farle il ritratto. La farei tal quale».
Così, molto soddisfatta di aver detto una acerbissima cosa sul conto della signorina Nag, la signorina Lacrivi si mise a ridere cordialmente e se ne andò a casa a colazione di gran buon umore. Questo era uno dei vantaggi di aver vissuto così a lungo sola. La piccola, attiva, affaccendata, allegra creatura esisteva interamente entro se stessa, parlava a se stessa, si pigliava confidente di se stessa, era il più che possibile sarcastica contro le persone che la offendevano, sempre in se stessa, piaceva a se stessa e non commetteva alcun male. Se essa si lasciava andare a mormorare, non ne soffriva la reputazione di alcuno. E se essa si divertiva a vendicarsi un pochettino, non un'anima vivente ne soffriva. Una delle tante persone alle quali, per disgraziate vicende, per la conseguente inabilità a formarsi le relazioni che desidererebbero e la ritrosia a mischiarsi con le conoscenze che potrebbero fare, Londra è assolutamente un deserto come le pianure della Siria, l'umile artista aveva continuato a vivere sola, ma contenta, da molti anni, e finché le particolari disgrazie della famiglia Nickleby non avevano attirata la sua attenzione, si era mantenuta senza amici, benché traboccante di sentimenti amichevoli per tutta l'umanità. Vi sono molti fervidi cuori solitari, come quello della povera signorina Lacrivi. Ma ora non si tratta di questo. Essa si mise in casa a far colazione e aveva appena assaporato tutta la fragranza del primo sorso di tè
che la domestica annunciò un signore. La signorina Lacrivi, immaginando a un tratto che fosse un cliente nuovo, spinto da grande ammirazione per la mostra di fuori, fu indicibilmente costernata al pensiero di farsi cogliere a prendere il tè. «Su, porta tutto via, tutto nella camera da letto, dovunque!» disse la signorina Lacrivi. «Povera me, pensare che dovevo far tardi proprio questa mattina, dopo che da 3 settimane sono stata sempre pronta alle 8:30 in punto e non si è mai vista anima viva!» «Non mi lasciate ad attendere», disse una voce che la signorina Lacrivi conosceva. «Ho detto alla domestica di non dirvi il mio nome, perché volevo farvi una sorpresa!»
«Signor Nicola!»
esclamò la signorina Lacrivi con un balzo di sorpresa. «Veggo che non mi avete dimenticato», rispose Nicola stendendo la mano.
«Credo che vi avrei riconosciuto anche se vi avessi incontrato per via», disse la signorina Lacrivi con un sorriso. «Anna, un'altra tazza. Ora ecco che vi debbo dire, mio caro. Vi prego di non ripetere l'impertinenza di cui vi rendeste colpevole la mattina che ve ne andaste».
«Non andrete poi in collera, vero?» chiese Nicola.
«Non andrei in collera?» disse la signorina Lacrivi. «Provatevi, ecco che vi dico».
Nicola, con perfetta galanteria, prese immediatamente in parola la signorina Lacrivi, la quale emise un fioco grido e diede a Nicola uno schiaffo, ma per dir la verità lo schiaffo fu molto leggero.
«Non ho visto mai una persona più sfrontata», esclamò la signorina Lacrivi.
«Non mi avete detto di provare», disse Nicola.
«Sì, ma io parlavo ironicamente», soggiunse la signorina Lacrivi.
«Ah, allora è diverso», disse Nicola, «ma avreste dovuto dirmelo».
«Già, veramente non lo sapevate», ribatté la signorina Lacrivi. «Ma ora che vi guardo meglio, mi sembrate più magro di quando vi vidi l'ultima volta e avete gli occhi tutti infossati. E come mai avete lasciato gli Yorkshire?»
Ella a questo punto si fermò. Il tono delle sue parole e i suoi modi rivelavano tanto cuore che Nicola ne fu commosso.
«Naturalmente debbo apparir diverso», disse dopo un breve silenzio, «perché ho sopportato qualche sofferenza mentale e fisica dopo la mia partenza da Londra. Non avendo neppure un po' di denaro, mi sono trovato in angustia».
«Santo cielo, signor Nicola!» esclamò la signorina Lacrivi. «Che cosa mi dite?»
«Nulla per cui occorra affliggervi tanto», rispose Nicola con aria più leggera. «E io non sono venuto qui per lamentarmi della mia sorte, ma per uno scopo più utile. Vi debbo dire prima di tutto che io desidero di parlare con mio zio a tu per tu».
«Allora su questo io non ho da dirvi altro», interruppe la signorina Lacrivi, «che io non invidio il vostro gusto e che lo stare soltanto nella stessa stanza coi suoi stivali mi metterebbe di malumore per una 15 giorni.
«In sostanza», disse Nicola, «non c'è in questo gran differenza d'opinione fra voi e me, ma voi comprendete come io debba desiderare di vederlo per ricacciargli in gola tutta la sua doppiezza e la sua malizia».
«Questa è un'altra cosa», soggiunse la signorina Lacrivi.
«Dio mi perdoni, ma se riuscissero a soffocarlo, io non mi metterei a piangere, proprio».
«Con questo scopo sono andato da lui questa mattina», disse Nicola. «È ritornato soltanto sabato in città e fino a ieri sera non avevo saputo nulla del suo arrivo».
«E l'avete veduto?» chiese la signorina Lacrivi.
«No», rispose Nicola, «era uscito».
«Ah», disse la signorina Lacrivi, «per una missione, certo, caritatevole e gentile».
«Io ho ragione di credere», continuò Nicola, «da ciò che mi è stato detto da un amico, che è informato dei suoi movimenti, che egli oggi intenda di vedere mia madre e mia sorella e dar loro una versione propria di ciò che m'è capitato. Io lo troverò da mia madre».
«Bene», disse la signorina Lacrivi stropicciandosi le mani. «Eppure non so», aggiunse, «v'è molto a cui pensare e altri da considerare».
«Ho considerato gli altri», soggiunse Nicola, «ma siccome sono in campo l'onestà e l'onore, nulla me arresterà».
«Sapete voi come dovrete regolarvi», disse la signorina Lacrivi.
«Certo, lo so io», rispose Nicola, «ma quello che vi chiedo di fare per me si è di preparare mia madre e mia sorella al mio arrivo. Esse mi pensano molto lontano e se piombassi in casa inaspettato le spaventerei. Se voleste farmi la finezza di andare da loro a dire che mi avete veduto e che sarò da loro fra un quarto d'ora, mi fareste veramente un gran servizio». «Vorrei poterne fare a voi e a loro uno maggiore», disse la signorina Lacrivi. «Ma il potere di rendere un servizio è di rado congiunto col volere, appunto come il volere col potere». Chiacchierando così molto e vertiginosamente, la signorina Lacrivi finì rapidamente di far colazione. Rinchiuse la scatola del tè, nascose la chiave sotto l'alare, ripigliò il cappellino e, accettando il braccio di Nicola, uscì subito dirigendosi al centro. Nicola la lasciò sulla porta della casa di sua madre e promise di tornare fra un quarto d'ora al massimo. Era intanto avvenuto che Rodolfo Nickleby, sentendosi infine disposto, per i suoi scopi, a comunicare le atrocità delle quali Nicola si era reso colpevole, fosse andato, invece di dirigersi a un'altra contrada della città per affari, come Newman Noggs aveva supposto avrebbe fatto, difilato in casa della cognata. Quindi, allorché, introdotta da una ragazza che stava spolverando le stanze, la signorina Lacrivi fece il suo ingresso nella saletta, trovò la signora Nickleby e Caterina in lacrime e Rodolfo nell'atto di chiudere la sua relazione sui misfatti del nipote, Caterina le fece cenno di non ritirarsi e la signorina Lacrivi si mise a sedere in silenzio. «Sei già qui, mio bel galantuomo?» pensò la piccola donna. «Quando si annuncerà Nicola, vedremo l'effetto che ti farà». «È una cosa bellissima!» disse Rodolfo ripiegando la lettera della signorina Squeers. «Veramente bellissima! Io lo raccomando, contro ogni mia persuasione, perché sapevo che non avrebbe mai fatto nulla di buono, a un uomo col quale, comportandosi a modo, avrebbe potuto rimanere anni e anni. Qual ne è stato il risultato? Una condotta per la quale potrebbe essere trascinato in corte d'assise». «Io non lo crederò mai», disse Caterina sdegnata. «Mai. Ci deve essere sotto qualche congiura, la cui falsità è evidente». «Mia cara», disse Rodolfo, «tu fai torto a un eccellente uomo. Non si tratta di un'invenzione. L'uomo viene assaltato, tuo fratello sparisce. Il ragazzo del quale si parla qui sparisce con tuo fratello. Pensa a questo, pensa». «È impossibile», disse Caterina. «Nicola, e anche ladro poi. Mamma, come puoi rimanere indifferente sentendo simili cose?» La povera signora Nickleby, che non si era mai segnalata per il possesso d'una molto lucida intelligenza e che dall'ultimo mutamento nelle cose sue si era ridotta in una complicatissima condizione di incertezza, non rispose a questa ardente rimostranza che esclamando di dietro una massa di fazzoletti che non avrebbe mai potuto credere a una cosa simile, lasciando ingegnosamente con ciò supporre ai suoi uditori che ella lo credeva. «Sarebbe mio dovere, se mi capitasse fra le mani, di consegnarlo alla giustizia», disse Rodolfo. «Il mio stretto e preciso dovere, come uomo di mondo e uomo di affari, non potrei far altro. Eppure», disse Rodolfo scandendo le parole e guardando furtivo e fisso Caterina, «eppure non lo farò, per un riguardo ai sentimenti di sua sorella e di sua madre, si intende», aggiunse Rodolfo come dopo averci pensato e con energia molto minore. Caterina comprendeva benissimo che questo era detto per lei come un altro allettamento a mantenere il più rigoroso silenzio sugli eventi della sera innanzi. Essa guardò involontariamente verso Rodolfo che aveva cessato di parlare, ma egli aveva voltato gli occhi da un'altra parte e come inconsapevole in quel momento della presenza di lei. «Tutto?» disse Rodolfo dopo un lungo silenzio interrotto soltanto dai singhiozzi della signora Nickleby. «Tutto contribuisce a provare la verità di questa lettera, se mai ci fosse qualche probabilità di contestarla. Quando mai gli innocenti si sottraggono alla vista degli onesti e si riparano nei nascondigli come banditi? Attirano mai gli innocenti dei vagabondi senza nome e se ne vanno scorrazzando per la campagna come ladroni? Aggressione, ribellione, furto, che altro mai si vuole?» «Menzogna!» esclamò una voce sdegnata mentre la porta si spalancava e Nicola irrompeva nel centro della stanza. Nel primo istante di sorpresa e forse di sgomento, Rodolfo balzò dal suo posto e si ritrasse di qualche passo, assolutamente sconcertato da quell'inattesa apparizione. Il momento dopo, egli stava fermo e immobile con le braccia incrociate, guardando torvo il nipote con una occhiata d'odio mortale, mentre Caterina e la signorina Lacrivi si gettavano fra i due per impedire l'atto di violenza personale che la viva eccitazione di Nicola sembrava minacciare.
«Caro Nicola!» esclamò la sorella aggrappandogli. «Sii calmo, considera...»
«Considerare, Caterina!» esclamò Nicola stringendole la mano così forte nell'impeto di collera da cui era assalito che ella quasi gridò per il dolore.
«Quando considero tutto e penso a ciò che è accaduto, dovrei essere di ferro per rimanere calmo innanzi a lui.»
«O di bronzo!» disse Rodolfo tranquillo. «La carne e il sangue non sono così duri da resistere a simile vergogna.»
«Oh, povera me, povera me!» esclamò la signora Nickleby. «Pensare che le cose dovevano arrivare a un punto tale!»
«Chi parla di me come se avessi commesso del male e avessi disonorato la mia famiglia?» disse Nicola guardando in giro.
«Tua madre, caro!»
rispose Rodolfo accennando a lei. «Mia madre, le cui orecchie sono state avvelenate da voi!» disse Nicola.
«Da voi!
Da voi che col pretesto di meritarvi i ringraziamenti che essa vi faceva ammucchiaste sul mio capo ogni oltraggio, ogni torto e ogni indegnità. Voi che mi mandaste in un covile della più sordida crudeltà degna di voi, dove la corruzione giovanile si sviluppa precoce, dove la gioia dell'infanzia diventa tristezza senile e ogni promessa fiorisce e si dissecca nei suoi germogli. Io chiamo a testimonio il cielo», disse Nicola guardando vivamente intorno, «che io ho veduto tutto questo e che lui lo sa.»
«Confuta tutte queste calunnie», disse Caterina, «e sii più calmo in modo da poterle distruggere tutte. Dicci ciò che realmente hai fatto e dimostra che sono menzogne.»
«Di che mi si... o di che lui m'accusa?» disse Nicola.
«Prima di tutto di aver aggredito il tuo direttore ed esserti messo quasi in condizione d'essere processato per assassinio», interruppe Rodolfo. «Io ti parlo chiaramente, strepita pure quanto vuoi.»
«Io mi interposi», disse Nicola, «per salvare un'infelice creatura dalla più trista crudeltà. Così facendo, punii un miserabile con una lezione che non dimenticherà così presto, per quanto molto più leggera di quella che si sarebbe meritata. Se la stessa scena si ripetesse ora innanzi a me, farei la stessa parte, ma gliene darei molte di più e molto più forti, e gli lascerei tali segni che se li porterebbe fino alla tomba, crepi pure quando vuole.»
«Avete sentito?» disse Rodolfo rivolgendosi alla signora Nickleby. «Questo si chiama pentimento!»
«Oh, povera me!» esclamò la signora Nickleby. «Non so che pensare, veramente non lo so.»
«Non dir nulla ora, mamma, te ne supplico», disse Caterina. «Caro Nicola, io ti dico soltanto che tu sai tutto quello che può inventare la malvagità. Ti si accusa di... manca un anello e si ha l'improntitudine di dire che...»
«Quella donna», disse Nicola con alterezza, «la moglie di quel furfante da cui provengono queste accuse, lasciò cadere, o, come immagino, un anello senza alcun valore nella mia biancheria la mattina che lasciai la scuola. Almeno so che essa fu nella stessa stanza ove avevo la mia roba a picchiare un piccolo infelice e che io trovai l'anello quando per strada persi il mio fardello e lo rimandai subito indietro per mezzo della diligenza. A quest'ora è già stato ricevuto.»
«Lo dicevo io, lo dicevo», disse Caterina con un'occhiata allo zio. «E che hai da dire, amore, di quel ragazzo con cui dicono che sei fuggito?»
«Il ragazzo, una povera creatura diventata stupida per tutte le sevizie e i maltrattamenti sofferti, è con me ora», soggiunse Nicola.
«Avete sentito?» disse Rodolfo volgendosi di nuovo alla madre. «Tutto viene provato, perfino confessato dalle sue stesse labbra. Volete restituire quel ragazzo?»
«No, non lo restituirò», rispose Nicola.
«Non lo restituirete?» sogghignò Rodolfo.
«No», ripeté Nicola, «non al furfante con cui lo trovai. Lo consegnerei a qualcuno al quale io sapessi egli si potrebbe rivolgere per diritto di nascita. Se questo qualcuno fosse morto a ogni legame di natura, saprei destarlo almeno a un sentimento di vergogna.»
«Veramente», disse Rodolfo. «Ebbene, caro, vuoi farmi dire una parola?»
«Voi potete parlare quanto e come vi piace», rispose Nicola abbracciando la sorella. «Non mi importa proprio nulla di quello che voi possiate dire o minacciare.»
«Magnificamente bene, caro», rispose Rodolfo. «Ma forse può importare agli altri, che possono credere e metta conto di ascoltare e di considerare ciò che loro dirò.
Mi rivolgerò a tua madre, caro, a lei che conosce il mondo.
Oh, e soltanto m'augurerei di non conoscerlo,
singhiozzò la signora Nickleby. In realtà non v'era alcuna necessità per la brava donna d'angustiarsi su questo capo, perché l'estensione delle sue conoscenze del mondo era, a dir poco, molto discutibile. E infatti pareva che così pensasse Rodolfo, che sorrise alla risposta di lei. Egli guardò lei e Nicola a turno mentre si esprimeva con queste parole. «Di ciò che ho fatto o di ciò che intendevo di fare per voi, signora, e per mia nipote, non dico una sillaba. Io non vi feci alcuna promessa e vi lascio giudicare a voi stessa. Io non faccio alcuna minaccia ora, ma dico che questo ragazzo, ostinato, capriccioso e indocile quale è, non avrà un centesimo del mio denaro o una crosta del mio pane o una stretta dalla mia mano, anche se gli occorresse per salvarlo dalle forche più alte d'Europa. Io non vorrò rivederlo più, vada dove egli vuole. Non vorrò sentirlo più neppure nominare. Io non aiuterò né lui né quelli che lo aiuteranno. Sapendo perfettamente quali conseguenze avrebbe avuto su di voi la sua condotta, egli è tornato qui ad adagiarsi nel suo egoistico ozio per aggravare i vostri bisogni e ridurre ancor più i già scarsi guadagni della sorella. Ma mi rincresce di lasciar voi e più di lasciar lei. Ma non voglio incoraggiare questo concentrato di vigliaccheria e di crudeltà. E siccome non posso pretendere che voi rinunciate a lui, rinuncio io a non vedervi più. Se Rodolfo non avesse valutato e sentito la sua forza nel ferir quelli che odiava, le occhiate rivolte a Nicola l'avrebbero mostrato a costui con ogni evidenza. Per quanto il giovane si sentisse mondo da ogni torto, le scaltre insinuazioni lo punsero, i ben ponderati sarcasmi lo toccarono nel vivo, e quando Rodolfo lo vide impallidito e con le labbra tremanti, Rodolfo si poté felicitare di aver scelto le parole più adatte a fare una profonda impressione su un giovane fervido spirito.
«Che farci!» esclamò la signora Nickleby. «Io so che voi siete stato molto buono per noi e che era vostra intenzione di far molto più per mia figlia. Ne sono sicurissima, so che era questa la vostra intenzione e che siete stato molto gentile col condurla a casa vostra e con tutto il resto. E naturalmente sarebbe stata una gran cosa per lei e per me pure. Ma io non posso, lo capite, mio caro cognato, non posso rinunciare a mio figlio, anche se ha fatto ciò che voi dite che ha fatto. Non è possibile, non potrei farlo». «E così noi saremo rovinate, cara Caterina. Spero di avere la forza di sopportare tutto». Snocciolando queste proposizioni e una collezione veramente meravigliosa di altre disgiunte espressioni di rimpianto, che nessuna forza mortale, salvo quella della signora Nickleby, avrebbe potuto mai infilare insieme, la donna si torse le mani, piangendo a calde lacrime. «Perché dici, se Nicola ha fatto ciò che si dice che ha fatto, mamma?» domandò Caterina onestamente. «Tu sai che non ha fatto nulla». «Io non so che pensare in un modo o nell'altro, cara», disse la signora Nickleby. «Nicola è così violento e tuo zio ha tanta calma che io posso soltanto sentire ciò che dice lui e non ciò che dice Nicola. Non ci pensare e non ne parliamo. Noi possiamo andare all'ospizio di mendicità o al rifugio degli abbandonati o all'ospedale della Maddalena, forse. E più presto ci andremo, tanto meglio». Con questa mescolanza straordinaria di istituzioni caritatevoli, la signora Nickleby diede di nuovo sfogo alle sue lacrime. «Un momento», disse Nicola a Rodolfo che si voltava per andarsene. «Non occorre che ve ne andiate, signore, perché vi libererò immediatamente dalla mia presenza e passerà inoltre molto tempo prima che io mi faccia vedere in questa casa». «Nicola!» esclamò Caterina gettandosi nelle braccia del fratello. «Non dir così! Tu mi strazzi il cuore, caro fratello! Mamma, parlagli tu. Tu, Nicola, non badare a quello che dice la mamma. Quello che dice non lo pensa, tu la conosci bene. Zio, per amor di Dio, ditegli qualche cosa. Qualcuno gli dica qualche cosa». «Non era mia intenzione, Caterina», disse teneramente Nicola. «Non era mia intenzione di starmi con voi. Abbiate una migliore opinione di me. Posso abbandonare questa città alcune ore prima di quando avevo stabilito, ma che c'entra? Lontani, noi non ci dimenticheremo e verrà un giorno che non ci separeremo più». «Sì, donna Caterina», egli le bisbigliò orgogliosamente, «e non voler che io mi intenerisca come una femminetta in presenza di lui». «No, no», disse vivamente Caterina, ma non ci lasciare. Ah, pensa a tutti i giorni felici che abbiamo passati insieme, prima che ci si rovesciassero addosso queste terribili disgrazie. Pensa a tutta la felicità di casa nostra e alle prove che ora dobbiamo sopportare. Pensa che non abbiamo nessuno che ci protegga nel disprezzo e nei torti che ci attira la nostra povertà, e non avrai il cuore di lasciarci a sopportarli soli senza una mano amica che ci aiuti. Se io me ne vado, voi sarete aiutate, rispose Nicola. Io non posso aiutarvi, non posso proteggervi, non vi arrecherei che dolore, bisogno e sofferenza. La mamma stessa lo capisce, e l'amore e i timori che ella ha per te mi indicano la strada che debbo prendere. E così gli angeli ti benedicano, Caterina, finché non sarò in grado di darti una casa mia dove potremo rivivere la felicità che ora ci è negata e parlare di queste prove come cose passate. Non mi trattenere più e lasciami andar subito. Su, cara sorella, cara sorella. La stretta che lo aveva tenuto si rilasciò e Caterina gli svenne nelle braccia. Nicola si chinò su di lei per pochi secondi e, adagiandola pianamente su una sedia, la affidò alla buona signorina Lacrivi. «Non occorre che io solleciti la vostra bontà», egli disse pigliandole una mano, «perché vi conosco, voi non le abbandonerete». Diede un passo verso Rodolfo, che stava nello stesso atteggiamento mantenuto durante tutto il colloquio e non muoveva un dito. «Qualunque cosa facciate, signore», egli disse con voce tonante, «io ne terrò il più stretto conto. Io le lascio a voi, secondo desiderate. Un giorno, presto o tardi, vi sarà la resa dei conti e sarà triste per voi se avrete loro fatto qualche torto». Neppure un muscolo sul viso di Rodolfo indicò che gli udisse pure una sillaba di queste parole di addio. Appena poté pensare che era finito e la signora Nickleby aveva appena risoluto di trattenere il figlio a forza, se fosse stato necessario, che Nicola era già sparito. Mentre egli traversava di corsa le vie che conducevano al suo umile alloggio, cercando d'andar di pari passo, per così dire, con la rapidità dei pensieri che gli turbinavano in mente, gli sorsero molti dubbi ed esitazioni che quasi lo spingevano a ritornare. Ma che cosa la madre e la sorella ne avrebbero guadagnato? Supponendo che volesse tener testa a Rodolfo Nickleby e fosse anche abbastanza fortunato da procacciarsi qualche impieguccio, il rimanere con loro non avrebbe fatto che peggiorare la loro condizione, rovinare ogni loro prospettiva, perché la madre aveva parlato di qualche nuova gentilezza verso Caterina, che Caterina non aveva smentito. «No», pensò Nicola, «ho fatto bene». Ma prima di aver percorso 500 passi, un sentimento diverso lo assalì, e di nuovo egli allentò il cammino e, tirandosi il cappello sugli occhi, cedette alle malinconiche riflessioni che in folla lo assediavano. Non aver commesso nulla di male, eppure trovarsi perfettamente solo al mondo, essere separato dalle uniche persone da lui amate ed essere proscritto come un delinquente quando fino a 6 mesi prima aveva vissuto in mezzo agli agi ed era considerato come la speranza principale della famiglia, era cosa veramente dura da sopportare. Egli non l'aveva meritata. Bene, in questo vi era pure una consolazione. E il povero Nicola si riallietò di nuovo, per sentirsi di nuovo depresso, giacché il pensiero, rapidamente mutevole, gli presentava ogni varietà di luci e di ombre. Con queste alternative di speranze e di tristi presentimenti, che tutti, nella vita di tutti i giorni, hanno certo sperimentato, Nicola raggiunse infine la sua modesta stanza, dove, non più sostenuto dall'eccitazione che lo aveva fino allora sorretto, ma depresso dal sentimento di rimpianto che gli lasciava nell'anima, si gettò sul letto e, voltando la faccia verso il muro, diede libero sfogo alla commozione che aveva così a lungo represso. Egli non aveva udito alcuno entrare e non si accorse della presenza di Smike, che quando, levando il capo, lo vide dritto in fondo alla camera nell'atto di guardare malinconicamente verso di lui. Smike ritrasse gli occhi come si vide osservato e fece le viste di affaccendarsi intorno ai preparativi del povero desinare. «Bene, Smike», disse Nicola più allegramente che poté. «Lasciami sentire quali nuove conoscenze hai fatte stamattina o quali nuove meraviglie hai scoperto in questa via e in quella vicina». «No», disse Smike scotendo melanconicamente il capo. «Oggi ho da parlare di qualche altra cosa». «Parla allora», disse Nicola con molto buon umore. «Ecco», disse Smike,
Io so che voi siete infelice e vi siete cacciato in un grande impiccio conducendomi con voi. Avrei dovuto saperlo e fermarmi per via. Lo avrei fatto se l'avessi saputo. Voi non siete ricco. Non avete tanto che basti per voi e io non dovrei essere qui. Voi diventate, disse il ragazzo mettendo timidamente la mano in quella di Nicola, diventate sempre più magro. Avete le guance pallide e gli occhi infossati. Veramente non mi regge il cuore a vedervi così e penso come io debbo esservi a carico. Stamattina ho tentato di andarmene, ma il pensiero del vostro amorevole viso mi ha fatto tornare indietro. Non potevo lasciarvi così senza una parola. Il poverino non poté continuare perché gli occhi gli si riempirono di lacrime e gli mancò la voce. La parola che ci separi, disse Nicola mettendogli amorevolmente una mano sulla spalla, non sarà mai pronunziata da me, perché tu sei il mio unico appoggio, il mio unico sostegno. Io non ti vorrei perdere, Smike, per tutto l'oro del mondo. Il ricordo tuo m'ha sostenuto oggi in tutto ciò che ho dovuto soffrire e mi sosterrà anche in una sofferenza maggiore. Dammi la mano. Il mio cuore è legato al tuo. Noi ce ne andremo di qui insieme prima della fine della settimana. Non importa se sono precipitato nella miseria. Tu l'allevi e noi saremo poveri insieme.